Bene, allora a questo punto possiamo proseguire e andiamo a parlare della forma. Quindi la forma è un altro elemento potenzialmente limitativo dell'autonomia privata e rappresenta un modo di manifestazione della volontà. Abbiamo l'atto pubblico, abbiamo la scrittura privata autenticata, abbiamo la scrittura privata, abbiamo la forma orale e abbiamo poi la possibilità di una convenzione sulla forma. Oggi facciamo i principi generali, poi questa è una disciplina che vedremo poi nel dettaglio dopo. Però dobbiamo capire bene come inquadrarla. Allora, cos'è la forma? La Normalmente la volontà viene manifestata attraverso dei gesti o dei comportamenti o attraverso il linguaggio. Fate conto che voi tutte le mattine andate a comprare il giornale in edicola. Fate conto che andate a comprare una rivista tutti i giovedì che costa 2 euro. L'edicolante magari vi conosce. Oppure facciamo conto che voi non lo conoscete, però è un gesto talmente semplice: la rivista sta lì, la prendete e date 2 euro. Grazie e buongiorno. Non dite, vorrei comprare la rivista Cagnolini e Gattini. Prendete la rivista e date 2 euro. Quando andate a prendere il caffè al termine della lezione, qui alle macchinette che stanno qui fuori, non è che dite, buongiorno signora macchinetta, vorrei prendere un caffè per favore. Quanto costa? 2 euro. Inserite i 2 euro. Non c'è un dialogo. Viene inserita una moneta, premuta un pulsante, ciò non toglie, quello è un contratto di compravendita, nella quale voi scambiate il prezzo con il caffè. Abbiamo quindi una serie di elementi in cui la manifestazione della volontà può essere realizzata attraverso anche dei comportamenti che si chiamano concludenti, cioè dei gesti. Prendere una rivista e dare una moneta, inserire una moneta e premere un pulsante. Premendo il pulsante voi manifestate la volontà di comprare quel bene, perché se non premete il pulsante non viene utilizzato il credito può essere restituito. Quindi quella volontà voglio comprare la manifestate premendo il pulsante. Se invece dovete comprare un appartamento, le forme che la legge richiede sono queste tre. Se poi dovete trascrivere l'atto per vostra tutela, le forme si riducono a due e sono queste qui. Poi, se invece dovete stipulare un contratto in cui dovete dare magari degli elementi di dettaglio, necessariamente al quantomeno avete una forma minima che è quella orale di fatto. Quindi la forma è il modo di manifestare la volontà contrattuale e si realizza con queste soluzioni qui. Atto pubblico, scrittura privata. Autenticata, scrittura privata semplice, forma orale e convenzione sulla forma. Questi elementi sono degli elementi molto importanti. Perché in mancanza di una manifestazione di volontà viene realizzata una modalità di incisione che ha d'oggetto la forma. Modalità di incisione, più che di incisione, di manifestazione della volontà fondata sulla forma. La forma è importante perché è un elemento del negozio giuridico ed è come tale, come forma in sé ineliminabile, perché non c'è la possibilità di comunicare senza dichiarare la propria volontà. Questo è l'elemento forte che lascia propendere per il carattere essenziale dell'elemento formale. Naturalmente ci sono anche altre tesi che ritengono che non sia un elemento essenziale anche la forma, che ci siano due strutture, una nella quale la forma non è un elemento essenziale, l'altra invece in cui la forma lo sia, tenendo presente che però anche a livello di sistematica generale una ricerca di unitarietà tra queste due figure è un elemento necessario, perché è molto difficile ipotizzare che nell'ordinamento giuridico ci siano due sistemi, uno formale e l'altro non formale. In realtà il contratto è uno, il negozio è uno, e quindi dobbiamo dare una spiegazione sistematicamente coerente anche a questo elemento, cioè di una forma che sia un elemento essenziale del contratto. Comunque questo poi lo vedremo nel tempo. Ci sono poi degli elementi eventuali del negozio, che sono gli ultimi tre che dobbiamo vedere. Sono rappresentati dalla condizione, dal termine e dal modo o onere modale. Condizione e termine incidono sulla efficacia del negozio, non sulla sua validità. Questo è anche relativo al modo che opera in modo particolare, in una maniera particolare. Efficacia significa vincolatività del contratto, validità significa assenza di vizi genetici dell'accordo o del contratto. Sono due concetti diversi, ma avremo tempo per approfondirlo. L'importante è che comprendiate che l'efficacia del contratto sia un'idoneità del contratto a rappresentare una fonte di obbligazione attuale, mentre invece la validità del contratto significa che il contratto sia, uso un termine molto improprio ma utile all'inizio di questa sistematica, regolare, cioè non presenti elementi di irregolarità. Questo è un elemento che poi avremo molto modo di vedere dopo. La condizione, e questa va un pochino aggiornata perché andrebbe cambiata, è un evento futuro incerto cui è subordinata l'efficacia del negozio, incerto che si verifichi o certo quando, se l'Italia dovesse vincere l'europeo del 2024 in Germania. Quindi ci sono degli eventi futuri, europeo 2024 in Germania, incerto, non si sa chi lo vince, e subordinata l'efficacia del negozio rispetto a questo evento. Quindi se l'Italia vincerà l'europeo 2024 in Germania, mi comprerò un'auto nuova, condizione a posto al contratto di compravendita dell'auto. Poi ci sono degli elementi che sono incerti che si verifichi e incerti quando. Sull'europeo lo si sa quando si disputa, quindi o lo si vince o non si vince, ma si vince in quel periodo o non si vince sempre in quel periodo. Se mi laureerò, mi comprerò una borsa nuova. Qui la condizione è incerta sia sul se si verifichi o no, anche sul quando, perché magari decido di cambiare vita e non mi laureo, e magari mi laureo un giorno X, mi posso laureare dopo oppure prima. Ci sono due tipi di condizione, una risolutiva e una sospensiva. Quella risolutiva conclude l'efficacia di un contratto che nasce, o di un negozio che nasce come efficace, e quella sospensiva invece fa decorrere l'efficacia di un contratto che nasce come inefficace, che diventa efficace in quel determinato momento. Sembra uno scioglilingua, ma in realtà è molto semplice. Nel vostro contratto di locazione voi mettete nel contratto una condizione risolutiva, che se la studentessa si laurea il contratto è risolto. Perché? Perché lei a quel punto non c'ha interesse più a stare a Perugia e se ne ritorna nella sua città dopo la laurea. Quindi quella è una condizione risolutiva. Nel momento in cui la studentessa si laurea il contratto viene risolto. Sì, si laurea perché non c'è la certezza che si laurea, altrimenti dobbiamo fare riferimento ad un'altra condizione che vediamo subito dopo. Poi c'è la condizione sospensiva. Facciamo conto che lei invece di iscriversi al suo corso di laurea attuale si iscrive il corso di laurea in medicina, che prevede un test d'ingresso. Lei dice: io intanto l'appartamento me lo voglio intanto assicurare subito la disponibilità e stipulo oggi il contratto di locazione, però inseriamo una condizione sospensiva per cui se dovessi superare il test in medicina quel contratto diventerà efficace. Anche quando ci sarà il test, quindi è un evento incerto che si verifichi, ma certo quando, dopo il test che si terrà il giorno Y, faccio il test, realizzo il test e vediamo come gestire la situazione. Allora, questo è un po' il quadro sul quale fare riferimento. L'elemento della condizione è che l'evento è incerto che si verifichi, questo è l'elemento base, poi può essere certo che quando si possa verificare o incerto. Il termine è esattamente l'opposto, perché in termine un evento futuro è certo, cui è subordinata l'efficacia del negozio, è certo che si verifichi e certo quando, oppure è certo che si verifichi ed incerto quando. La condizione ha come elemento essenziale l'incertezza, oltre all'essere un evento futuro, cosa che è in comune col termine che è sempre un evento futuro. Però mentre il termine è un evento certo, la condizione è un evento incerto. Ad esempio, ci sono dei termini certo che si verifichino, certi che hanno certezza circa il momento in cui si verificheranno, perché se metto un termine a giorno fisso, 1° settembre 2024, quel termine è un termine certo, anche per quanto riguarda quando si verificherà. Contratto di locazione da oggi fino al 1° settembre 2024. Oggi inizia ad essere efficace, il 1° settembre 2024 non sarà più efficace, ho una certezza sulla data di quando si verificherà il termine. Il termine si verifica e deve essere sempre certo, perché se no non è un termine ma è una condizione. Il termine è certo che si verifichi ma incerto quando, ad esempio alla mia morte, questo è certezza che si verificherà, non ho certezza su quando si verificherà. Poi c'è un discorso di termine iniziale dal quale inizia l'efficacia del negozio. È un termine finale rispetto al quale termina l'efficacia del negozio. Qui la cosa è molto, veramente molto semplice. Prendo in locazione un appartamento a New York. Da quando? Dal 1 settembre al 15 settembre. Il 1 settembre è il termine iniziale, il 15 settembre è il termine finale. Questo è veramente semplicissimo. Ricordatevi, condizione e termine sono entrambi futuri, soltanto che la condizione è un termine, è un elemento incerto, il termine è un elemento certo. Entrambi, sia condizione che termine, poi hanno due ulteriori elementi, perché può essere certo quando si verifichi e incerto quando si verifichi, con la differenza che il termine si verifica per forza, la condizione si può sia verificare sia non verificare. Queste sono le differenze tra le due figure. L'ultimo invece è il modo o onere modale, che è un terzo elemento eventuale del contratto o del negozio, è un dovere giuridico rappresentato da un'attività che deve essere svolta per ottenere o mantenere una posizione di vantaggio. Quindi attività che deve essere svolta per ottenere o mantenere una posizione di vantaggio. Un esempio classico di onere si realizza nel testamento, ad esempio. Una persona le lascia la propria villa a Monte Carlo con un bel giardino, con l'onere di tenere sempre, siccome la signora che le lascia questo appartamento aveva un amore per i gatti, di lasciare sempre ogni settimana una ciotola di coccrantini piena, perché grazie ai gatti randaggi del quartiere possano venire a mangiare i croccantini da lei. Quindi lei ottiene la villa. Per mantenere la proprietà della villa senza che ci siano problemi, ha un dovere accessorio che rappresenta un elemento eventuale del negozio testamentario che le ha lasciato quella villa, in cui lei ha un obbligo specifico consistente nel dover mantenere sempre una cassettina piena e sempre dover metterci i croccantini dentro perché i gatti del quartiere possano venire a mangiare da lei. Quindi è un onere apposto, una posizione di vantaggio che si rende necessario realizzare per l'ottenimento della stessa. Diciamo che la ragione della presenza dell'onere dal punto di vista sistematico è simile a quella della condizione o del termine, soprattutto in riferimento alla condizione, perché perché la condizione può far entrare dei motivi nell'ambito del contratto, questo poi vedremo come funziona, condizionando l'azione di una delle parti. Ad esempio, se io ti lascio un immobile a condizione che tu ti sposi, questo è un incentivo a sposarti. Se io ti lascio un immobile, non ti dico a condizione che tu mantenga i croccantini presenti sempre, ma ti lascio un onere, ti metto un dovere giuridico che può anche incidere sull'efficacia in determinati casi del contratto o del negozio. In questo caso è un testamento, quindi secondo l'opinione prevalente è un negozio, certamente non è un contratto, secondo alcuni è un atto, il testamento. La logica è una logica secondo la quale c'è un onere che viene apposto ad una posizione di vantaggio che si rende necessario realizzare o mantenere per l'ottenimento della stessa. Questo un pochino è il quadro al quale dobbiamo fare riferimento.